Proseguiamo il nostro studio sul Vangelo di Luca, dal Vangelo di Luca, e oggi leggiamo insieme i versetti che si trovano in Luca, capitolo 12, versetti da 54 a 59. Luca 12, versetti da 54 a 59. È scritto: diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola venire su da ponente, voi dite subito: viene la pioggia, e così avviene. Quando sentite soffiare lo scirocco, dite: farà caldo, e così è. Ipocriti, l'aspetto della terra e del cielo sapete riconoscerlo. Come mai non sapete riconoscere questo tempo? Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, fa di tutto mentre sei per via per accordarti con lui, perché non ti porti davanti al giudice e il giudice ti consegna l'esecutore giudiziario e l'esecutore ti metta in prigione. Io ti dico che non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo centesimo. Dopo aver trasmesso una serie di insegnamenti di tipo pratico ai suoi discepoli per prepararli ad affrontare il contrasto che riceveranno quando annunceranno l'Evangelo, ora Gesù torna a rivolgersi alle folle. È la prima frase che abbiamo letto. Diceva ancora alle folle. E da questo versetto in poi troviamo quindi una serie di interventi di Gesù che si rivolge appunto alla folla. E lo fa anche in modo pungente, per stimolare una reazione dagli ascoltatori. Trovo sempre sorprendente, lo abbiamo già detto, il vedere come anche Gesù spesso sia rimasto inascoltato quando parlava. Oggi noi siamo a volte o spesso presi dallo scoraggiamento nel vedere la superficialità e il disinteresse delle persone quando si affrontano argomenti spirituali. Ma non dobbiamo dimenticare di come questa superficialità o il rifiuto di certi insegnamenti o di certi argomenti c'era anche al tempo di Gesù, quando era lui che predicava. Noi oggi potremmo dire che non siamo alla sua altezza, non siamo in grado, ma lui era in grado e non ascoltavano neanche lui. Il testo che abbiamo letto oggi ci permette di approfondire due argomenti. Un primo argomento riguarda l'opportunità e la responsabilità che hanno tutti coloro che ascoltano il messaggio del Vangelo. Opportunità e responsabilità. Gesù ha molto a cuore questo aspetto. Più di una volta affronta questo argomento, riprendendo in modo deciso i suoi ascoltatori, che tendono a rifiutare o comunque a non voler dare peso alle sue parole. Tutto questo aggravato dal fatto che chi lo ascoltava, almeno dal punto di vista nominale, erano persone che si dichiaravano attente al messaggio divino, perché facevano parte del popolo di Israele. E il popolo di Israele a quel tempo era in attesa del Messia. Erano consapevoli di questo, lo sapevano che doveva arrivare. Il problema è che ora che ce l'avevano davanti non lo riconoscevano. E da qui nasce l'intervento di Gesù che affronta questo argomento. Il popolo ha una opportunità e di conseguenza una responsabilità. Questo è vero anche oggi per ogni essere umano che viene a conoscenza del Vangelo, che ascolta il messaggio del Vangelo. Primo argomento quindi è opportunità e responsabilità. Il secondo argomento riguarda lo stimolo rivolto a tutti ad avere un corretto rapporto con il Signore, quindi ad essere riconciliati con Dio. Infatti il Signore Gesù invita i suoi ascoltatori a prendere una decisione per tempo, ad avere un rapporto corretto con Dio prima che sia troppo tardi. Anche in questo caso possiamo notare come il popolo di Israele di quel tempo sia una rappresentazione precisa della gente di oggi. Perché molte persone, pur avendo coscienza della necessità di un rapporto corretto con Dio, continuano ad avere un comportamento che sembra essere sempre quello di voler rimandare a un domani una decisione. Così possiamo vedere come gli insegnamenti del brano di oggi, anche se pronunciati 2000 anni fa, hanno un grande valore e ci sono così di insegnamento, di esortazione, di riflessione. Affrontiamo quindi il primo argomento, opportunità e responsabilità, versetti 54 a 56. Come abbiamo detto, questo primo argomento ha a che fare con l'ascolto del messaggio del Vangelo. L'ascolto del messaggio del Vangelo è innanzitutto una opportunità, opportunità che nessuno dovrebbe lasciarsi sfuggire. In quel momento storico, la presenza di Gesù in mezzo agli uomini era una grande opportunità. Abbiamo già ripetuto più volte come con il suo insegnamento, con le sue opere, con le sue dichiarazioni, Gesù ha fatto chiaramente capire che la sua era una provenienza divina, ha dimostrato la sua divinità. Se diceva e soprattutto faceva certe cose, non poteva essere un uomo qualsiasi. E le persone lo vedevano, erano testimoni di tutto questo. Certe sue affermazioni, sto parlando di parole, potevano sembrare presuntuose, ma poi erano accompagnate da segni, segni che dimostravano la sua divinità, dimostravano che quello che lui diceva non era presunzione, era vero. Per questo la presenza di Gesù, l'ascolto delle sue parole, erano una grande opportunità per le folle che lo udivano. Ma non solo, tutto questo era una opportunità, perché poi c'è anche la responsabilità. Perché una volta riconosciuto chi era Gesù, la sua autorità, bisognava poi anche seguire quelli che erano i suoi avvertimenti, gli insegnamenti, le esortazioni. Chi ascoltava Gesù non poteva tornare a casa nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'ascolto del messaggio stesso. Chi aveva avuto l'opportunità di ascoltare Gesù aveva subito dopo la responsabilità di cambiare la sua vita. Nei versetti che abbiamo letto, Gesù fa notare ai suoi ascoltatori che loro hanno delle conoscenze in merito alle leggi del cielo e della terra. E grazie a queste conoscenze sanno cosa succederà. E in base a cosa succederà, sono in grado di prendere delle decisioni. Quindi, se si ha coscienza che presto pioverà, si programmeranno tutte quelle attività che possono essere fatte o non fatte in caso di pioggia. Ricordiamo sempre che siamo in un contesto rurale, in cui il poter prevedere la pioggia o il caldo aveva una certa importanza. Se si aveva consapevolezza che di lì a poco sarebbe piovuto e c'era il grano da mietere, bisognava sbrigarsi a raccoglierlo, sennò si rovinava tutto il raccolto. Così Gesù fa riflettere i suoi ascoltatori sul fatto che quando c'è un interesse di un certo tipo, la conoscenza del tempo meteorologico era importante e portava anche a delle scelte, a dei comportamenti ben precisi. Gesù così arriva a denunciare l'atteggiamento dei suoi ascoltatori. Gesù definisce ipocriti tutti quelli che avevano la capacità di discernere e capire il tempo meteorologico quando conveniva loro e per la loro attività. Ma poi si dichiaravano incapaci di riconoscere la persona che avevano di fronte, pur avendo avuto segni e insegnamenti molto chiari sulla persona del Messia. Per spiegare meglio ancora, le persone che ascoltavano Gesù, per esperienza vissuta, sapevano capire se arrivava la pioggia o il caldo in base alla provenienza del vento o alla presenza di nuvole. Quelle stesse persone però avevano le scritture e ricevevano fin da bambini degli insegnamenti da quelle stesse scritture. Se avevano competenze e discernimento per riconoscere il tempo meteorologico, avevano di conseguenza le competenze, le conoscenze e il discernimento per comprendere le scritture. Questo significa che dovevano aver capito che chi avevano davanti era il Messia. Ricordiamo l'episodio in Luca capitolo 7, l'abbiamo già visto, quando è Giovanni Battista che va a far chiedere a Gesù: ma sei tu quello che deve venire o ne aspettiamo un altro? E Gesù cosa risponde? Andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti. Tutti avevano visto. Il fatto di non discernere il tempo, cioè il periodo storico in cui il Messia era sulla terra, era una caratteristica, purtroppo, del popolo di Israele, che per Gesù era un grande peso. Più avanti in questo Vangelo, poi se Dio vuole lo affronteremo, vediamo Gesù rivelare la sua grande amarezza per il fatto che il popolo non aveva capito chi lui era. In Luca capitolo 19, nei versetti 41-44, leggiamo che Gesù si avvicina a Gerusalemme, vede la città ed è scritto: pianse su di essa dicendo: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace. E poi: non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Apro una parentesi, è interessante notare come nello stesso testo si parli di Gerusalemme, di pace, di rifiuto del Messia, conseguenze che ci sono anche oggi. Chiusa parentesi. È un po' come se Gesù dicesse: sapete riconoscere se pioverà o se farà caldo e non capite che io sono il Messia? Questo 2000 anni fa. Veniamo a noi oggi. Come al tempo di Gesù, oggi ci sono le opportunità per tante persone di ascoltare il messaggio del Vangelo. E accompagnata all'opportunità vi è anche di conseguenza la responsabilità. Per chi ha già posto la sua fede nella persona e nell'opera di Cristo, rimane quotidianamente la responsabilità di camminare per onorare il Signore. Siamo esortati a domandare di conseguenza ad avere quella profonda, adesso vi cito Colossesi 1, 9, 10, ad avere quella profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiamo in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Questo è un impegno per tutti coloro che hanno conosciuto il Signore. Per chi invece ancora non ha posto la sua fede nella persona e nell'opera di Cristo, però sa che se c'è il garbino poi piove, oppure che rosso di sera bel tempo si spera, rosso al mattino il maltempo è vicino, questo è un proverbio che è stato citato da Gesù in Matteo 16, quindi non è un'invenzione dei nostri giorni. Ecco, chi sa questi proverbi, allora è invitato a riflettere, perché se riconosci il tempo meteorologico, vuol dire che hai il discernimento più che a sufficienza per comprendere anche chi è Gesù. Non si può dire che certi argomenti sono difficili o incomprensibili. Opportunità e responsabilità. Riguarda tutti, tutti noi. Non dimentichiamo che sapere determinate cose non deve rimanere fine a se stesso. Cioè non è che noi dobbiamo partecipare a e vincere un premio in un gioco a quiz se sappiamo tante cose. Ma deve portare a delle conseguenze, a delle decisioni nella nostra vita. Dopo aver affrontato con la folla questo argomento della responsabilità che hanno tutti coloro che sono entrati in contatto con Gesù, ora l'insegnamento prosegue. E nei versetti seguenti viene affrontato il secondo argomento, cioè quello della riconciliazione con Dio. Invito alla riconciliazione con Dio, versetti 57-59. Le parole di Gesù raffigurano una scena che per quelli che ascoltavano doveva essere riconoscibile. Gesù prende l'esempio di un litigio che può sorgere fra due persone, per cui una persona viene accusata da un'altra e quindi si rivolge a un giudice affinché gli venga fatta giustizia. Così Gesù presenta la scena della persona accusata che, mentre si reca in tribunale con il suo avversario, deve cercare in ogni momento e a tutti i costi di trovare un accordo per evitare di finire davanti al giudice. Lo stesso insegnamento è stato riportato anche nel Vangelo di Matteo, nel Sermone sul Monte, capitolo 5. Le parole non sono identiche dal punto di vista verbale, ma viene espresso lo stesso concetto. E il concetto espresso è quello di stimolare le persone alla riconciliazione, in questo caso alla riconciliazione con Dio. Il testo qui di Luca utilizza termini legali, ne troviamo 4: avversario, magistrato, giudice, esecutore giudiziario. Il versetto 57, con cui inizia il testo, rappresenta il collegamento fra queste parole, fra questo insegnamento, e quello che Gesù ha dato nei versetti immediatamente precedenti. Abbiamo detto che nei versetti precedenti Gesù ha fatto riflettere le folle sul fatto che loro avevano conoscenza delle cose, ma a molti mancava la volontà per applicarle. In questo caso le persone avevano tutti gli elementi per riconoscere in Gesù il Messia, ma si rifiutavano di farlo. Quello che Gesù vuol far capire alle persone è che loro hanno la conoscenza e l'intelletto per fare la scelta giusta. Infatti in questo versetto 57 Gesù li invita a giudicare da loro stessi. Giudicate da voi stessi ciò che è giusto. E questo giudizio li deve portare a riconoscere appunto quello che è vero, quello che è giusto. Quindi l'essere umano ha in sé la cognizione, la capacità, il discernimento per capire se una cosa è giusta oppure sbagliata. Quindi davanti a Dio nessuno potrà dire io non lo sapevo o non avevo capito, perché tutti quanti hanno la conoscenza sufficiente per fare una scelta. Da notare anche che i 4 termini legali che abbiamo detto, elencato, sono tutti riferibili a persone e nella spiegazione di questo testo sono tutti quanti attribuiti a Dio. Questo è il senso che Gesù vuol dare a queste parole. Quindi in questo esempio Dio è il nostro avversario. Dio è il magistrato davanti al quale verremo portati. Dio è il giudice che ci giudicherà e Dio è l'esecutore giudiziario che eseguirà la condanna. Per questo motivo ognuno della folla che sta ascoltando è sollecitato, esortato, invitato da Gesù a giudicare da se stesso ciò che è giusto e di conseguenza arrivare a sistemare il proprio rapporto con Dio. Se questa riconciliazione non avviene, Dio sarà l'avversario, il magistrato, il giudice e l'esecutore giudiziario. Un aspetto importante da considerare in questo esempio fatto da Gesù è che al momento in cui lui parlava e la gente ascoltava, quindi c'era ancora tempo per riappacificarsi con Dio. Anche se nel racconto viene detto che l'avversario ha già sporto la sua denuncia, e insieme si sta andando davanti al giudice, ciò non toglie che ci sia ancora la possibilità per trovare un accordo. È quello che probabilmente succede anche oggi quando si è chiamati ad andare in tribunale, poi Deborah saprà dirci meglio se è così ancora oggi. Ma l'esortazione che Gesù fa è proprio questa: anche se sei già sulla strada e stai per entrare dentro il tribunale, finché non compari davanti al giudice, finché il giudice non si prepara ad emettere la sentenza, sei ancora in tempo per trovare un accordo. Ovviamente, dopo che la sentenza è stata emessa, si va dall'esecutore giudiziario e l'esecutore giudiziario farà pagare tutto. Ora, se consideriamo che qui Gesù sta esortando l'essere umano a riappacificarsi con Dio, è perché l'essere umano ha davanti a Dio un debito che non può essere pagato. Il peccato. Il problema del peccato, infatti, non può essere risolto in nessun modo dall'essere umano. Romani 6,23 lo chiarisce. Il salario del peccato è la morte, separazione eterna da Dio, definitiva. Il problema nostro, come peccatori, è che anche con la nostra morte fisica, con il nostro sacrificio fisico, non saremo in grado di risolvere il problema del peccato davanti a Dio. Infatti noi potremo anche versare il nostro sangue, ma questo non è valido a togliere il nostro peccato. Il nostro peccato rimane comunque. E quindi la nostra comunione con Dio rimane interrotta. Il significato dell'opera di Cristo sulla croce è proprio questo. Il sangue di Gesù ci purifica, perché è sangue puro da ogni peccato. È scritto in Ebrei 9,14, è scritto: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Il sangue di Gesù è puro da ogni colpa, e quindi il sangue di Gesù è l'unico che può purificare anche noi peccatori. Così, tornando al nostro testo, non dobbiamo dimenticare che il nostro debito non potrà mai essere pagato da noi stessi. Ma Gesù è lì che parla alle folle, si presenta e dimostra di essere il Messia. Gesù li invita a giudicare da loro stessi ciò che è giusto, li invita a capire che lui è il Messia, il Redentore. Il Redentore, colui che può salvarli, perché solo credendo in lui il loro debito potrà essere pagato. Il concetto di Redentore o di Redenzione era chiaro per gli israeliti, perché è un concetto, questo concetto descrive il fatto che qualcuno paghi la somma necessaria alla liberazione di chi è schiavo. E più volte Dio si presenta nell'Antico Testamento come il Redentore di Israele. Così la folla che ascolta ha chiaro il concetto della redenzione. Gesù si mostra come colui che può portarle alla riconciliazione con Dio ed evitare così le conseguenze del peccato. E la stessa cosa vale per noi oggi, che siamo nel nuovo patto. In Romani 3,24 è specificato che siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Una nota riguardo al versetto 59. Queste parole, le parole del versetto 59, cioè che richiede il pagamento fino all'ultimo centesimo, servono a sottolineare il fatto che il nostro debito è talmente alto che noi non potremo mai pagarlo, cioè non esiste la possibilità di pagarlo a poco, un centesimo per volta nel corso del tempo. Davanti a Dio il debito deve essere saldato in modo totale e completo, ed è solo grazie al sangue, attraverso il sangue di Gesù e grazie al sangue di Gesù, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, che il debito può essere completamente pagato. Così, dopo aver spiegato in modo semplice, chiaro, facendo un esempio comprensibile anche per loro, Gesù invita a riconciliarsi con Dio. In questo testo Gesù si rivolge alla folla. Oggi noi che ascoltiamo, tutti coloro che ascoltano il messaggio del Vangelo, devono riflettere sugli aspetti legali che sono stati presentati da Gesù. Ogni uomo deve riconoscere che se non capisce che Gesù è il suo personale salvatore, se rifiuta il fatto che il sangue di Gesù paga completamente il prezzo del peccato, allora si troverà Dio come avversario, come magistrato, come giudice e come esecutore giudiziario. Così, ripetendo quello che abbiamo visto oggi, abbiamo potuto ricordare quella che è l'opportunità che abbiamo nel conoscere la persona di Gesù Cristo. Abbiamo l'opportunità di ascoltare le sue parole, di capire che lui è Dio venuto in terra, di sapere quella che è l'opera che lui ha compiuto per noi. Quindi opportunità e responsabilità. Opportunità e responsabilità. Se sappiamo riconoscere il tempo meteorologico, vuol dire che abbiamo il discernimento, la capacità e la volontà di capire come funziona il tempo. Allo stesso modo, tutto questo significa che noi abbiamo il discernimento, la capacità per capire la nostra posizione davanti a Dio. Probabilmente a molti manca la volontà. Ma purtroppo questa non sarà una scusa sufficiente davanti a Dio. Così ognuno di noi è responsabile davanti a Dio delle sue scelte. E se oggi c'è qui qualcuno che ancora non ha fatto una scelta per il Signore, oggi ha l'opportunità di riflettere su queste parole. ha la responsabilità di prendere una decisione per il Signore. Quindi opportunità e responsabilità. E il secondo argomento, riconciliazione con Dio. Per rimarcare l'invito a fare una scelta per il Signore, abbiamo potuto considerare l'importanza della riconciliazione con Dio. Sappiamo e lo ricordiamo che come esseri umani non siamo in grado di pagare il nostro debito davanti a Dio, ma abbiamo il grande privilegio, la possibilità di sapere e di avere il sangue di Cristo che copre e paga per il nostro peccato. È solo in questo modo che potrà avvenire la riconciliazione con Dio. E l'invito è quello di arrivare a realizzare questa riconciliazione quando si è ancora in tempo. E questo tempo è oggi, anzi ora, perché noi non sappiamo quanto durerà la nostra vita. Perché poi quando si arriva davanti al giudice e viene emessa la sentenza, sarà troppo tardi. Quindi che il Signore ci aiuti a riflettere su queste parole. Per chi ancora non ha il Signore Gesù come personale salvatore, perché arrivi a fare una scelta per Lui. Per chi invece ha già creduto, tutto questo diventa motivo di riconoscenza al Signore per la sua opera ed è motivo di impegno per onorare il nome del Signore e per far conoscere quella che è l'opera della salvezza che Lui ha compiuto per il mondo intero. Amen.